Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la nona puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, sono dell'AIZAM di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. Questa sera parliamo di farmaci nella cura della malattia mentale. Allora, che tipo di farmaci ci sono? Che effetti hanno? Per quanto tempo si devono prendere? Quali sono gli effetti collaterali dei farmaci e sono davvero indispensabili? Si può guarire dalla malattia mentale anche senza prenderli? Queste ed altre domande sono le domande che un po' tutti noi, i familiari, gli utenti, ma credo anche gli operatori, no? Si pongono. Per rispondere abbiamo invitato il dottor Gerardo Favaretto. Buonasera, dottor Favaretto.
Buonasera.
Il dottor Gerardo Favaretto è stato più volte ospite delle nostre trasmissioni. Se volete potete ascoltare le precedenti puntate che sono state registrate negli anni passati. È psichiatra ed è stato fino a marzo 2019 direttore del Dipartimento di Salute Mentale presso la UZ numero 2 Marca Trevigiana di Treviso. Quindi ha un'esperienza sicuramente molto lunga e sulle terapie, sulla cura e soprattutto sui servizi pubblici, perché ha lavorato appunto in un servizio pubblico anche grande, importante, insomma, che comprendeva Treviso e la provincia. Poi con me a fare le domande, anche a dare alcune risposte, spero, c'è Susanna Brunelli. Buonasera, Susanna.
Buonasera.
Susanna Brunelli è socia dell'AIZAM, anche lei Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, la sezione di Verona. E in veste di familiare crede che non abbia importanza da dove si viene, ma dove si sta andando, e che ogni difficoltà può essere trasformata in opportunità. Adesso, molto carina questa presentazione, vediamo come riusciamo a realizzare questi desideri, che sono un po' dei desideri di tutti. Va bene, un'altra cosa che volevo aggiungere su questa trasmissione, che questa trasmissione è del ciclo appunto Solo un salto e la ragione diventa follia, partecipa al progetto Distanti ma vicini, in rete con la salute mentale, finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche statali, delle politiche sociali, scusate. Siamo noi dell'AIZAM di Padova, poi c'è l'AIZAM di Verona, c'è Alice per i disturbi del comportamento alimentare e Itaca, progetto Itaca di Padova, insieme stiamo facendo appunto questo progetto. Benissimo, ho detto le cose più importanti, spero, ho fatto l'introduzione. Adesso vorrei cominciare subito con una prima domanda al dottor Favaretto. Allora, dottor Favaretto, qual è il motivo razionale dell'uso dei farmaci in psichiatria e su quali principi funzionano i farmaci?
Allora, buonasera. Intanto aggiungo una breve chiosa alla mia presentazione. Io sono uno psichiatra clinico, non sono uno psicofarmacologo, quindi non sono qui a dare spiegazioni tecniche, specifiche o super specialistiche in termini di funzionamento su un farmaco invece che su un altro. Sono qui per parlare di farmaci all'interno della cura. Allora, un primo concetto che io, come dire, volevo sottolineare, così magari anche il dialogo procede in maniera più chiara e più spedita, è che la cura è l'insieme delle attività che vengono fatte per soccorrere e supportare e fare terapia nei confronti di una persona. All'interno della cura ci sono varie opportunità e vari strumenti che fra di loro sono diversi. Non è che uno sia alternativo all'altro, o meglio dell'altro, o peggio dell'altro. Ci sono diversi strumenti, diverse possibilità che la ricerca, la conoscenza, la ricerca scientifica, la conoscenza, l'esperienza, lo sviluppo dei servizi ci ha messo a disposizione. E quindi, per approcciare la questione dei farmaci in maniera intelligente, bisogna considerare che i farmaci non possono, non debbono, e se qualcuno lo fa sbaglia, essere considerati una soluzione di per sé. Non lo sono mai, non lo sono mai in nessun caso. Proprio per il motivo, faccio un esempio molto banale, che se utilizziamo il principio, cioè quello che Anna Gatti chiama irrazionale, no? Del meccanico, cioè tipo non mi va bene il carburatore, lo porto dal meccanico, c'è un intervento tecnico specifico che me lo mette a posto e poi la macchina funziona come prima, qualcosa non funziona perché a tutt'oggi che io sappia una macchina è diversa dall'uomo e quindi ci occupiamo di persone. Se ci occupiamo di persone dobbiamo metterci nella logica della cura. Questo tanto per dare un po' il contesto, insomma, nel quale io posso dare delle risposte, intervenire in questo dialogo. Peraltro ringrazio Anagatti per l'invito e per l'opportunità, che è sempre piacevole e interessante. Qual è il razionale dell'uso dei farmaci? Certo, c'è un razionale. Per descriverlo molto sinteticamente, forse spero anche nella maniera più chiara possibile, il razionale dell'uso dei farmaci nasce con la convinzione che esista una malattia mentale. Il fatto di definire diagnosticamente un certo insieme di fenomeni come caratterizzanti una malattia, ha spinto nel corso dei secoli e poi degli anni, i ricercatori, i medici, coloro che si sono occupati di questi fenomeni, a cercare dei meccanismi di causa deterministici di questa malattia. Cioè, si sono posti il problema di capire che cosa era appunto alla base di questi fenomeni morbosi. L'abbiamo detto tante volte anche nelle precedenti interviste, no? Il termine malattia mentale è molto riduttivo perché, come dire, fa di fenomeni fra loro molto diversi e molto eterogenei un'unica categoria. All'interno di queste categorie ci sono appunto stati i primi approcci diagnostici, cioè il primo modo di riconoscere le malattie, che si è svolto appunto nel definire delle entità morbose, cioè delle specifiche malattie. Tutti quelli che in particolare nell'Ottocento hanno cominciato, psichiatri, che poi allora non erano distintamente diversi dai neurologi, quindi neuropsichiatri è una definizione che viene da allora, no? Quando in verità tutto cominciò con la freniatria, cioè la scienza del cervello, no? Si usava questo termine, no? Che a sua volta viene da una vecchia definizione, quella della frenologia, che era lo studio proprio della morfologia cerebrale. Insomma, perché tutto questo discorso? Perché c'era la convinzione che qualcosa nel cervello non andasse. Che responsabile di ciò che succedeva in questi fenomeni, che stava alla base, che era causa, no, di questi fenomeni, interpretati poi come malattie, malattie mentali, fossero in verità appunto queste malattie mentali, delle malattie dell'organo cervello, e che fosse possibile probabilmente capire un giorno, questo lo dicono tanti pionieri e fondatori della psichiatria, farsi l'idea esattamente di che cos'è che succede e che non va nel cervello e quindi trovare un rimedio, sia definendo la malattia a seconda di che cosa non va, sia avendo dei, appunto, cure, delle terapie che potessero intervenire a livello dei meccanismi che erano alterati alla base di queste malattie. Questa convinzione di allora, ovviamente, era frustrata dalle conoscenze che c'erano, no? Per quanto fossero guardati i cervelli, sezionati, visionati, misurati, pesati, visti a microscopio, eccetera, di tante, fra virgolette, malattie, così come erano definite, allora e in parte come sono definite adesso, non si trovava un corrispettivo preciso. E questa è stata la cosa che nel corso degli anni è andata avanti, la ricerca sempre di più, nel tentativo di trovare risposte, diciamo, strutturali, morfologiche, fisiche, no, a queste malattie. Sappiamo tutti che, assieme alla psichiatria, a partire dalla fine dell'Ottocento in particolare, nacque anche la psicologia e poi i grandi padri, no, della psicologia. Quelli che ebbero una teoria della mente, diciamo così, non necessariamente ancorata alla struttura fisica, ma preoccupati più che altro del funzionamento mentale, cioè di come la mente funzionava, si esprimeva, e quindi appunto la parola psi, che poi sostituì appunto la parola freniatria e fece diventare la freniatria psichiatria, la psicologia già era psicologia, insomma. ci fu tutto quell'insieme che possiamo definire cultura psicologica che portò nel corso degli anni a teorie della mente che in un certo senso non si interessavano direttamente al fatto che ci fosse o non ci fosse una microalterazione, un'alterazione cerebrale, ma si preoccupavano appunto del funzionamento e in particolar modo del funzionamento nella relazione con le persone. Fino agli anni 50, in verità, non ci sono state grandi novità per quel che riguarda appunto la possibilità di intervenire da un punto di vista organico sul cervello. Se ad esclusione di un fatto che avvenne più o meno verso la seconda metà degli anni 30, che è il fatto che un medico italiano, peraltro nativo di Conegliano e docente a Roma, Cerletti, mise a punto quella pratica oggi conosciuta come allora conosciuta come elettroshock, terapia elettroconvulsivante. Qual era il razionale su cui si basava questo intervento, allora definito terapeutico? Il fatto che creare una situazione di incoscienza artificialmente creata attraverso uno stimolo elettrico potesse permettere al cervello di ridefinire, diciamo, la sua modalità elettrica di funzionamento e quindi di guarire anche le patologie. L'elettroshock fu presentato appunto con grande entusiasmo dal suo scopritore come una panacea. A suo modo aveva un razionale, che poi questo razionale non avesse nessuna corrispondenza e di fatto a tutt'oggi è solo parzialmente spiegato il supposto effetto terapeutico di questa pratica, che peraltro in Italia non ha grande utilizzo, ma c'è, tuttora si utilizza e che nel resto del mondo viene utilizzata con delle indicazioni, con dei protocolli, ma insomma non sto qui a aprire la discussione perché meriterebbe da solo una riflessione. Negli anni 50, più o meno casualmente, come spesso accade, con la scoperta di nuovi farmaci, senza necessariamente l'intenzione di arrivare a scoprire qualcosa che avesse efficacia, sperimentando un certo farmaco presso alcuni ricoverati in un manicomio, scoprirono che questo farmaco aveva un effetto di calmare le persone e di diminuire un po' quelli che sono gli effetti, i comportamenti più problematici. Quel farmaco che è l'Argactil, che è tuttora in commercio, fu il primo farmaco, il primo della serie degli psicofarmaci. Prima esistevano solo i barbiturici, ma questi avevano un effetto sostanzialmente positivo nell'epilessia e sedativo, genericamente sedativo, ma erano farmaci di per sé molto problematici. Il Argactil fu il primo farmaco, la clorpromazina, che venne scoperto, che diede il via poi, una volta che se ne verificò l'efficacia, a una serie di altri farmaci che rivelarono avere determinati effetti, sicuramente in quelli che genericamente venivano definiti gli stati psicotici, le psicosi, quindi la schizofrenia o i problemi o le problematiche annesse a questo tipo di patologia. Ma anche più avanti, negli anni, con la scoperta appunto di farmaci come le benzodiazepine, che hanno un effetto sedativo, ipnoinducente, miorilassante e ansiolitico in generale, e poi appunto con la scoperta qualche anno dopo degli antidepressivi. Gli antidepressivi furono scoperti anche lì sulla base del fatto che si rivelarono in qualche modo efficaci nella loro somministrazione rispetto a persone che presentavano un quadro che era stato diagnosticato e definito come una depressione, depressione grave. Allora, cosa successe? Finisco subito, dopo così possiamo andare avanti col discorso. Cioè che la scoperta di questi farmaci, come dire, si costruì un razionale successivamente. Cioè, Non è che questi farmaci furono scoperti, perlomeno all'inizio, con l'idea che ho bisogno di qualcosa che funzioni, che ne so io, per modulare la dopamina, come si è rivelato poi essere l'effetto dei primi antipsicotici, ma seguentemente, dopo aver scoperto questi farmaci, ci si pose il problema di come funzionavano. E si costruirono teorie che spiegassero e che quindi dessero razionale a questi farmaci sul perché questi erano efficaci, come funzionavano, qual era il loro meccanismo d'azione, quali erano i vantaggi e i svantaggi di tutto quello che viene. Quindi, in sintesi, il razionale viene dopo dalla scoperta dei farmaci e caratterizza tutti gli anni 60, gli anni 70. Per arrivare ad oggi a tutte le problematiche che sono annesse
Certo,
al discorso dei farmaci oggi.
in una parola, i primi psicofarmaci sono stati scoperti per caso, nel senso che hanno provato a dare queste sostanze a chi stava in un ospedale psichiatrico, hanno visto che avevano degli effetti e quindi poi dopo hanno cercato di capire come mai queste persone potevano avere questi effetti. Hanno fatto una teoria costruita dopo, insomma, da quello che ho
Esattamente.
capito.
Sì,
Senta.
così.
E allora, un'altra domanda. I risultati dei farmaci sono quindi permanenti oppure sono legati all'assunzione del farmaco? Questi risultati di cui stiamo parlando sul comportamento, no? Su quello che era, mi sembra, no? Di capire che poi è soprattutto sul funzionamento della persona, quindi che aveva un migliore funzionamento generale, perché poi la malattia mentale comporta diciamo, ha come conseguenza un comportamento non efficace, insomma, non disturbato, ecco, con
Non
varie
funzionale.
modalità. Funzionano male le persone che hanno una malattia mentale, da vari punti di vista. E quindi, da quello che ho capito, lei ci sta dicendo che i farmaci che noi attualmente utilizziamo sono farmaci che incidono sul sintomo, ma che non sono, oppure non so quali sono, se ce ne sono, sulla malattia, cioè nel senso che se io posso pensare di essere una persona che in qualche modo ha una carenza di una certa sostanza chimica nel mio cervello, in qualche modo non ci arriva questa sostanza, prendo questo farmaco e questo farmaco sostituisce, lo prendo, mi viene iniettato in qualche modo, lo assumo e questa sostanza sostituisce quella che io mi manca e così io funziono. Questo è un primo modo, un modello del farmaco che funziona attaccando, diciamo, le carenze biochimiche del cervello, oppure un'altra tipologia di farmaco è quella che invece agisce sul comportamento della persona. Quindi io sono troppo agitato, questa agitazione non mi permette di vivere normalmente, non mi permette di lavorare, non mi permette di fare tante cose, e il farmaco mi aiuta perché seda questa agitazione. Adesso faccio un esempio, poi non so, ce ne saranno tanti altri. È così, è così. Ci sono, oppure ci sono dei farmaci che funzionano sulla malattia e dei farmaci che invece funzionano sui sintomi.
Allora, facciamo un passo indietro e proviamo a ridefinire un po' la questione come penso di vederla io. Nel momento in cui lei mi fa la domanda, ha in testa dei modelli di malattia e di farmaco, no? Lei ha in testa il modello antibiotico, per intenderci, che interviene sulla causa di un certo tipo di disturbo, elimina questa causa e una volta eliminata questa causa si ritorna allo stato precedente. Poi ha in testa il modello diabetico, manca l'insulina, per cui io ti do l'insulina e tramite l'insulina puoi gestire una carenza cronica, che è quella appunto dell'insulina stessa, e minimizzare gli effetti della malattia. I psicofarmaci non appartengono né ad una né all'altra categoria, nel senso che innanzitutto ad oggi abbiamo dei modelli certamente molto più sofisticati di come funzionano i psicofarmaci rispetto agli anni 50, quando appunto dovettero poi porsi il problema di come funzionavano, cercare di capire di farlo. Ma di fatto ad oggi non abbiamo un modello di malattia, cioè non, se la mettiamo da un punto di vista propriamente e solamente e puramente fisico, sappiamo molte cose, molte di più degli anni 50 e molte cose che riguardano appunto la depressione o la schizofrenia o altri tipi di patologie, ma non abbiamo un modello meccanicista, no, di queste malattie. Faccio un esempio. La malattia non è una cosa che viene data e che si manifesta in tutti nella stessa modalità, no? È la somma di una fragilità strutturale della persona, e qui c'entra anche la genetica, non c'è dubbio che non è causa, però determina una certa vulnerabilità della persona. Su questa base poi c'è l'esperienza che la persona fa fin dalla sua prima infanzia, fin addirittura nell'epoca preparto, esperienza che determina poi l'espressività o meno genetica di questa vulnerabilità, e poi viene ancora tutti gli strumenti, fattori o di rischio o di protezione che la persona incontra nella sua vita. È chiaro che allora tutte le persone non si ammalano mai della stessa malattia, ma si ammalano in maniera diversa. I farmaci, per questo all'inizio parlavo di cura e non appunto di identificare con i farmaci l'unico intervento terapeutico. Se noi avessimo a disposizione una teoria compiuta, no, che ci dice di fronte a questa situazione, questa cosa agisce così sicuramente e ridetermina un cambiamento in modo tale che una volta fatto questo intervento tutto cambia, potrebbe anche essere che questo ha senso. Ma non avrà mai senso finché non ci rendiamo conto che proprio la malattia a non essere un oggetto definito, cioè non è un qualcosa di a priori che determina in tutti e che in tutti comporta gli stessi identici meccanismi. Quindi, quando lei mi chiede cura i sintomi o cura la malattia, io onestamente le dico: non lo so se curi i sintomi o cura la malattia. Io so che sono strumenti importantissimi, in certe occasioni assolutamente indispensabili, per avere una cura della persona. Le faccio un esempio per essere molto concreto, no? Prendiamo il caso del disturbo bipolare. Il disturbo bipolare è quel disturbo in cui una persona nella vita può manifestare o gravi crisi depressive o in alternativa altre crisi di natura più attivatoria, eccitatoria, in cui si manifesta iperattivo, inquieto, agitato, eccetera, eccetera. Ora è noto che i sali di litio, il litio in questo tipo di patologia ha una funzione e un'efficacia nella prevenzione delle ricadute, cioè permette che ci siano meno crisi, che le crisi siano meno intense e che quindi la vita della persona si svolga nonostante la presenza di questo disturbo, che ha la sua origine sicuramente simile al meccanismo che ho descritto, sia il meno impattante possibile nella vita. I sali di litio, che sono stabilizzatori dell'umore, quindi cosa sono? Curano i sintomi o curano la malattia? Non curano nessuno delle due. Sono uno strumento per la persona per riuscire a gestire al meglio questo suo rischio, che non è dato, perché non c'è un algoritmo per cui sicuramente ti viene una crisi adesso e te ne viene un'altra fra 5 anni o fra 1 anno o fra 3 anni. Cioè sono variabili molto individuali e molto e molto e non molto quasi sempre non prevedibili. E qui va bene, insomma, salto, ma per dire, ecco, quelli sono un esempio tipico di strumento che viene utilizzato affinché la persona possa al meglio gestire queste sue difficoltà. Se questo strumento però non è contestualizzato, per esempio, nella conoscenza che la persona ha delle sue difficoltà, nel supporto che i familiari possono dare, nel riconoscimento di sintomi precoci, nella creare opportunità di vita per questa persona, nel supportare i fallimenti che questa prova era a causa di queste crisi. Cioè, se non c'è tutta questa cosa qua, il litio serve, ma fino a un certo punto. Questo vuol dire che non è importante? No, è fondamentale. Però è per spiegare come la cura sia un atto complesso e che decidere per un farmaco, per uno strumento, è importante. Lo diventa ancora di più se non è un approccio riduttivo, riduzionista, cioè se io non riduco tutto quello che succede a quella persona sul fatto che gli devo aggiustare certi meccanismi di biochimici che, suo cerve- che nel suo cervello non vanno. Meccanismi biochimici che nel cervello non vanno ci sono di sicuro. Però è vero che se non sono contestualizzati all'interno della vita della persona, dei suoi strumenti, della sua esperienza, e se la persona non ha per prima la consapevolezza di utilizzare questi appunto come uno strumento di aiuto, di stabilizzazione, è chiaro che poi servono fino a un certo punto o addirittura non servono. Non so se ho risposto alla sua domanda, ma ci tenevo molto a
Posso
contestualizzare.
chiedere, posso fare una domanda?
Certo.
Volevo chiedere,
È qui apposta.
sì, appunto, ci sono degli esami clinici che definiscono, perché a me non è ben chiaro il concetto di malattia, sinceramente. Cos'è che definisce la malattia? Cosa intende per malattia? Perché la malattia, io credo che a volte si confonde la malattia con il sintomo, perché se io sono depressa è un sintomo, non è una malattia. La depressione non è una malattia, secondo il mio punto di vista. È un effetto. Quindi vorrei capire da lei qual è il concetto di malattia.
Ma veramente è esattamente quello che ho detto, che uno dei problemi è proprio il modo con cui le malattie vengono definite e classificate.
Ma da dove si vede che è una malattia? Perché per quanto la vedo io, la malattia si vede attraverso degli esami clinici, attraverso, non so, un attacco, attraverso vedere come è fatto il cervello, se ci sono delle alterazioni. Nel
Sì.
contesto psichiatrico, da dove si vede questa cosa?
Sì, esattamente quello che stavo cercando di dire. Siamo d'accordo che se dobbiamo adottare un modello medico, appunto, ci vorrebbero degli esami o delle radiografie o cose che dimostrino che questa cosa c'è, perché ci dimostrano i fenomeni fisici che stanno alla base dei sintomi. Ma l'ho detto fin dall'inizio, in psichiatria non è così.
Ma allora
Esistono.
perché si chiama malattia? Perché si definisce
Allora.
malattia?
Sì, sono le cose che sto tentando di dire, però mi scusi, ma io non sono abituato, cioè io l'ascolto, c'era che cosa da dire, l'ascolto e facciamo così, che mi fa finire la frase e dopo mi dice dove lo vuole, ok? Se no, dopo mi interrompo e devo ripetere sempre le
Va
stesse
bene.
cose, è giusto per funzionare bene insieme.
Certo.
Allora, le sto dicendo appunto che il problema della psichiatria è proprio questo, ha adottato un linguaggio medico, cioè chiama certe cose malattie. Però la definizione di queste malattie non ha un supporto o un modello specifico, per cui appunto non è che io faccio la risonanza magnetica a uno e gli dico sei schizofrenico. Al massimo quello che fanno le ricerche è esattamente il contrario, cioè dicono tu sei schizofrenico, adesso ti faccio la risonanza magnetica, vediamo se la tua è diversa da quella degli altri, no? Così si fa ed è di fatto una cosa. Qual è il modo con cui oggi vengono definite le malattie? I criteri diagnostici, cioè quando uno riceve una diagnosi, anche viene ricoverato in ospedale, gli fanno una diagnosi, gli mettono una sigla, eccetera, eccetera, oggi sono statistici, cioè è una cosa puramente statistica, che è basata sul fatto che alcuni fenomeni vengono valutati da quel punto di vista, tipo, mediamente una persona come ha, mettiamo, come ha l'umore, no? Come si riferisce? Si dice triste, scontenta, eccetera, eccetera. Se una persona sente un particolare tipo di tristezza, diminuisce la sua attività, ha della direzione di colpa, si sente colpevole, eccetera, pensa di non avere speranze, ha pensieri negativi di morte, è inappetente, non dorme di notte, statisticamente è depressa. Questo si dice, questa è la depressione. È una definizione statistica perché giustamente, come dice lei, certe emozioni sono umanissime. Non è che uno perché è triste vuol dire che è depresso, no? Tristi possiamo essere tutti in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Questo è il grande limite, no? della diagnosi psichiatrica, cioè presume di definire degli oggetti, ma in verità questi oggetti non esistono perché sono una derivazione statistica. Se lei prende un manuale diagnostico, vedrà un elenco di sintomi che dice se ne sono presenti tre di questo, quattro dell'altro, vuol dire che è questa malattia. Su questo i ricercatori stanno, soprattutto in questi ultimi anni, stanno molto lavorando per cercare di capire se ce ne sono altri criteri diagnostici. Ci sono alcuni progetti a livello internazionale che cercano di fare esattamente quello che lei diceva, cioè di collegare a certe alterazioni biologiche la presenza o meno di certi quadri. Alcuni addirittura mettono in discussione che questa divisione in categorie della malattia sia efficace e intelligente, no? E dicono, beh, in realtà una persona e la devi valutare nel suo complesso, allora devi valutare la sua dimensione emotiva, cioè come vive le emozioni, devi capire com'è, insomma, ci sono approcci diversi dal punto di vista diagnostico. In pratica, però, di fatto, nei servizi, la gente ragiona ancora con il manuale diagnostico aperto e valuta su questa base, cioè sul fatto che certi segni o sintomi siano presenti in maniera significativa e questo poi alla fine le porta a fare determinati tipi di diagnosi. E ha ragione che questo, lo dicevo fin dall'inizio, è uno dei problemi centrali, perché in verità è come dire una definizione già data. Questo vuol dire che non ci sono malattie mentali o che le persone non sono malate? No, io questo non lo credo proprio, io penso che le persone stiano molto male. Ci sono persone che stanno molto male, ci sono persone che stanno molto male, ci sono persone che stanno un po' meno male. Una cosa interessante è che definire cos'è la salute psichica è molto difficile. È difficile stabilire cos'è la salute fisica, che anche lì è un po' un fatto statistico, perché poi una piccola magagnetta ce l'ha chiunque, no? Qualsiasi persona adulta ce l'ha una magagnetta e se non ce l'ha se la va a procurare. Con i traumi, eccetera, eccetera, ogni riferimento è puramente casuale. Trasportiamo queste cose da un punto di vista psichico. Possiamo dire la stessa cosa, cioè esiste la salute, l'equilibrio, la persona equilibrata che non ha nessun problema? No, non esiste. Cioè, qualcosa che comporta difficoltà e sofferenza c'è sempre. Questo automaticamente non lo fa. Passare immediatamente nell'alveo delle malattie. Però è vero, questo è il punto centrale, cioè la definizione di cosa una malattia sia, di fatto oggi è ancora molto molto categoriale. Io preferisco sempre una definizione pratica. La definizione pratica è questa: nel momento in cui una persona mi chiede e ha necessità di cura, in quel momento mi porta una malattia e a quel punto io devo capire quali sono le cure che gli posso dare.
Va bene, scusate, abbiamo già consumato mezz'ora del nostro tempo e io volevo cominciare facendo la prima pausa, poi semmai riprende Susanna con le sue domande. Per ora facciamo la prima pausa musicale, grazie. Allora, riprendiamo la trasmissione. Questa è la nona puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia su Radio Cooperativa Padova. Oggi stiamo parlando dei farmaci. Nella cura della malattia mentale. Con noi il dottor Gerardo Favaretto e Susanna Brunelli, insieme a me, io sono Anna Gatti che ci aiuta a fare un po' di domande. Allora, Susanna, do a te la parola per porre delle domande al dottor Favaretto.
Io volevo chiedere al dottor Favaretto perché spesso la psicoterapia non è associata all'utilizzo dei farmaci, perché mi sembra che non sempre si associno queste due cose.
Sì, credo che in parte devo ritornare sul concetto di cura, no? Come lo dicevo prima, nel senso che la cura è intesa proprio come la comprensione, la progettazione degli insiemi di interventi che possono essere fatti per supportare una persona, per aiutare a risolvere il suo problema. Se mi permette, io un po' la rovescerei la domanda, no? Cioè, come mai qualche volta accade che si danno solo farmaci? E non si fa niente altro. E questo credo che sia un problema. Cioè il fatto che in pratica, in certi momenti, l'unica relazione, l'unico tipo di rapporto che viene instaurato fra una persona che ha una difficoltà e chi lo cura sia semplicemente il controllo medico ed eventualmente una definizione o meno di farmaci. Questo è davvero un problema, nel senso che tanto più il bisogno, la malattia, per esempio, è importante, seria, grave e comporta disfunzionamento della persona, tanto più, l'abbiamo appena detto, i farmaci sono uno degli strumenti, ma ce ne vogliono molti altri. Questo qui apriremo tutto un discorso sui servizi, il modo in cui sono organizzati, la carenza di risorse, forse anche una scarsa conoscenza o comunque di personale non sempre ben formato all'uso di strumenti come la psicoterapia o la psicoeducazione o gli interventi psicosociali in generale. Questo anche purtroppo è un dato di fatto, in molti posti ce ne sono, personale preparato, ma magari sono pochi, per cui insomma questo. Però mi permetto di sottolineare uno degli aspetti, che è il fatto che la risposta farmacologica certe volte è la più semplice. Cioè, una persona appunto che ha una qualche difficoltà, in un certo senso. Per certe persone, questo vale in particolare, si affida al modello medico, e si aspetta appunto una risposta in termini diagnostici molto chiara, si aspetta anche una risposta in termini poi di prescrizione farmacologica efficace, e tutto sommato questo modello è un modello che in un mondo ideale, è il più semplice, no? Nel senso, io ti dico cosa c'hai, prendi questa cosa ti passa. Fatto sta che purtroppo spesso non è così. E allora uno dei motivi, qualche volta, a parte tutti quelli che ho detto, anche poi la difficoltà ad accedere, no, a percorsi psicoterapici, è anche il fatto che le persone stesse certe volte dicono: ma insomma, ma perché devo andare, devo fare tutta questa cosa, che non capisco il senso, eccetera. Magari vado lì, mi danno qualcosa, sto meglio. E qualche volta succede anche, non è che non succeda mai, qualche volta succede, magari c'è una prescrizione. E quindi anche questo aspetto, come dire, un po' di ridurre tutto, no? Modello molto medicalizzato, che non è un problema solo degli operatori, qualche volta è anche un problema delle persone, no? Che si aspettano questo tipo di prestazione, fa sì che non sempre si conciliano i due strumenti, insomma.
Sì, volevo solo aggiungere una cosa su questa domanda che ha fatto Susanna, perché parliamo di psicoterapia, di cui tra l'altro nelle nostre trasmissioni non abbiamo ancora fatto nessuna trasmissione sulla psicoterapia, perché per me è un mondo sconosciuto, però abbiamo parlato tantissimo della riabilitazione, invece, che è l'altro intervento di cura, no? Abbiamo fatto tante trasmissioni proprio rivolte a quelle situazioni di persone con un grave disagio, una grave malattia mentale, che hanno bisogno anche di essere accompagnate nella vita, quindi essere inserite nel lavoro, nell'abitare, nella socializzazione. Abbiamo parlato molto di riabilitazione, pochissimo di psicoterapia, però adesso di fatto, se uno si rivolge a una struttura pubblica, le possibilità, la probabilità di avere un supporto con uno psicologo mi pare che sono comunque in assoluto molto, molto scarse, insomma, no? Su questo non ci sono dubbi. Ecco. Scusa, Susanna, volevi fare altre domande?
Io volevo chiedere, ma quando una persona si presenta, cioè, al centro salute mentale, ad esempio, per la prima volta, cosa gli viene spiegato? Gli viene spiegato che deve assumere dei farmaci, quali sono le possibilità, quali sono le possibilità di cura, di approccio, di, non so, anche che tipo di farmaco, che tipo di disturbo può avere. Non so, cosa gli viene spiegato? E anche gli effetti che possono causare i farmaci, ad esempio. Perché ci sono anche gli effetti collaterali, giusto, dei farmaci. Quindi gli viene spiegato bene a una persona che vuole sapere, perché ci sono quelli che si affidano al medico e dicono: pensaci tu, ma ci sono anche quelli che vogliono sapere. E poi voglio sapere se una persona si rifiutasse di assumere i farmaci, ha il diritto di farlo, può rifiutarsi, c'è una legge che definisce questa cosa, che tutela in questo senso, o rischia anche il TSO a volte perché si rifiuta.
Allora, cosa succede? Non lo so, cosa dovrebbe succedere se vuole ne parliamo. Anche perché insomma bisognerebbe girare CSM per CSM e vedere cosa succede. Ma cosa dovrebbe succedere?
In generale.
Esatto, cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere che quando una persona si rivolge a un servizio, a un medico, eccetera, quello che dovrebbe succedere è che gli venga restituito che tipo di problemi ha, come si è arrivati alla conclusione che ha questi problemi, quali sono gli elementi di difficoltà che questi problemi comportano. Posso dire, guarda, è una depressione, la depressione comporta questi rischi, queste difficoltà, eccetera, eccetera. Il tipo di intervento terapeutico che si vuole fare, inteso intervento terapeutico a 360 gradi, potrebbe essere utile assumere questo farmaco, fare una psicoterapia, fare un gruppo, andare a fare attività fisica, cioè, faccio un esempio, è molto, molto generico. Nel momento in cui, visto che stiamo parlando di farmaci, si decide di prescrivere un farmaco, quello che dovrebbe succedere è che si spiega perché si prescrive quel farmaco. Che cosa ci si aspetta che quel farmaco faccia? Come quel farmaco funziona? Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono i rischi? Quali sono le possibilità di efficacia? Queste cose non è che uno ha il diritto di sapere, è chi le prescrive ha dovere di dirle. Cioè, sono cose che vanno sempre dette, ma non dagli psichiatri, da qualsiasi medico. In qualsiasi terapia, c'è quella cosa che si chiama consenso informato, cioè la persona dà il consenso, ma per dare il consenso deve avere un'informazione, cioè il consenso informato non è vuoi, sì, va bene, no, il consenso informato è ti do questa cosa perché... Questo, ripeto, è quello che dovrebbe succedere. Ci sono diversi aspetti, questo, diciamo così, anche etici, che fanno sì di dire che dovrebbe succedere. Organizzativi, di diritto delle persone, e io trovo molto sensato che una persona, sì, non trovo sensato che una persona assuma qualcosa solo perché gli dicono di assumerla, di farlo, cioè deve sapere perché la prende e a che cosa gli serve, per quanto tempo la prenderà, se la deve prendere per un anno, per 6 mesi, per 4 mesi, se forse la dovrà prendere per più tempo o cose del genere. Se uno non vuole prendere i farmaci, la legislazione italiana dice che nessuno, che tutti i trattamenti sanitari sono volontari, per cui a fronte di una proposta terapeutica uno può accettarla oppure non accettarla, non c'è nessuno e niente che obbliga, no, in sé la persona a dover accettare quella proposta terapeutica. Uno può sentire un altro medico, può non sentirlo, può dire ci penserò, valuto, eccetera. La psichiatria fa eccezione per un motivo, che è il motivo appunto che è l'unica disciplina e l'unico ambito nel quale sono ammessi dei trattamenti senza consenso, che sono i TSO, trattamenti sanitari obbligatori. Allora, è vero che esistono i TSO, però è anche vero che questi TSO sono
TSO, ripetiamolo, è trattamento sanitario obbligatorio.
obbligatorio, esatto. I trattamenti sanitari obbligatori, che sono appunto trattamenti senza consenso, nella nostra legge sono molto, molto regolamentati e molto specificati. Cioè, io non posso fare un TSO a una persona solo perché questa mi dice io questo farmaco non lo voglio prendere. I TSO si possono fare sostanzialmente perché avvengono certi criteri, tre in particolare, che la persona sia, che abbia un'importante ma grave malattia psichica, che rifiuti qualsiasi provvedimento terapeutico e che non ci siano alternative al ricovero ospedaliero, perché se ne deduce che il TSO deve essere svolto in ambito ospedaliero. Cioè, questo di fatto è quello che solitamente accade. Che una persona, appunto, risponda a questi tre criteri, non è allora riducibile al caso di una persona che dice io questo farmaco non lo voglio prendere. È riconducibile alla situazione in cui c'è una situazione di grave disfunzionamento, di grave disagio, nel quale non è, la persona non è accessibile a nessun altro tipo di intervento terapeutico e non lascia. Devo dire che per fortuna i trattamenti sanitari obbligatori sono davvero una minoranza. E se pensiamo che all'epoca dei manicomi, praticamente fino al 1968, quando ci fu la prima riforma, tutti i ricoveri in manicomi erano obbligatori, cioè non esisteva il ricovero volontario. Capiamo che quanto fu fondamentale la legge 1978, che portò poi appunto alla chiusura dei manicomi e all'equiparazione delle persone con disturbo mentale a qualsiasi tipo di malato, cioè definendo questo principio della volontarietà. Se una persona appunto si rifiuta un programma terapeutico, si rifiuta dei farmaci, ecco, forse quello che va capito è il motivo di questo rifiuto, così come andrebbe capito il motivo della prescrizione, no? Cioè io ti spiego perché ti devo dare questa cosa, tu mi dici di no, beh, parliamo e mi spieghi perché no, nel senso che io ti ho spiegato perché sì e spiegami perché no, perché altrimenti diventa un braccio di ferro e questo ovviamente non va mai bene. È importante che ci possa essere l'apertura, la flessibilità dentro i rapporti di cura, tali da poter discutere e adattare anche alle esigenze, no? Mettiamo per esempio che una persona sia particolarmente preoccupata o spaventata di un effetto collaterale. Ecco, la cosa più sbagliata sarebbe negare che esiste, no? Cioè, questo effetto collaterale c'è. Quindi come facciamo ad affrontarlo? Troviamo una soluzione, che non, magari non è detto che deve essere rifiutare quel farmaco, ma per esempio studiare se ci sono alternative o se ci sono modalità per gestire quell'effetto, cose di questo tipo. Quindi, diciamo, un rapporto di alleanza, provare a trovare la soluzione che non sia negare i problemi. Ecco, perché capisco che certe volte quello che viene detto è prendi questo ecco, questo è il consenso informato. In psichiatria il consenso informato è poi particolarmente importante. Qualche volta giustamente ha ragione, sottovalutato.
Ma viene considerato anche, vengono considerati anche i tempi di assunzione di questo farmaco, perché a volte mi sembra che sia facile prescriverli, ma sia difficile deprescriverli o smetterli. Perché a volte si sente spesso dire, beh, ma perché vuoi toglierli? Adesso stai bene, ti sei stabilizzato, perché vai a togliere una cosa che adesso tutto sommato ti tiene compensato, no? Lo sento spesso questo discorso qua. Quindi andrebbe definita prima, secondo me, prima di prescriverlo insieme al paziente, di dire. Proviamo magari a farlo per un periodo, però con la previsione che poi non sia solo questa la cura, ecco, la soluzione, ma ci sia una prospettiva futura, perché se no, cioè, si rischia di fermarsi al farmaco e dire i sintomi sono passati, non c'è più sintomo e tutto tranquillo. Invece, sono passati i sintomi, ma in realtà la causa dove sta?
Sì, le dico due cose, una in parte risponde e una parte integra. Questa cosa della durata dipende molto dal problema, no? Ci sono problemi e tipi di terapie per cui io sono completamente d'accordo, è giusto dire ti prescrivo questa cosa che prevedo possa essere necessaria per X mesi. Dopodiché vediamo, ci sono altri tipi di problemi per i quali è un po' difficile dire bah, te la do. Faccio l'esempio del litio di cui si diceva prima, insomma, no? Il litio va utilizzato per periodi molto lunghi perché la problematica è cronica, E così certi disturbi sono di lunga durata, la schizofrenia, il disturbo bipolare sono di lunga durata. E quindi le terapie sono anche spesso di lunga durata, perché ricordo quello che ho detto prima, no? Sullo stabilizzatore, sul litio, eccetera, non sono risolutivi di per sé, ma sono strumenti per migliorare la qualità della vita della persona e prevenire ricadute altro. A integrazione di quello che dicevo prima sul consenso informato, che forse può essere anche utile rispetto a questa domanda, c'è da dire che Il fatto di non fare un buon consenso informato comporta il fatto che poi le persone vanno a informarsi da un'altra parte, no? E dov'è che vanno a informarsi le persone oggi come oggi?
Internet.
Su internet, ovviamente. Raccogliendo tutta una serie di informazioni, certe volte ben organizzate, qualche altra volta non ben organizzate, ma che, voglio dire, informazioni che hanno difficoltà a processare, no? Cioè nel senso che comprendono e non comprendono, però leggono certe cose, cioè le leggono. E essendo formulate queste informazioni in modo molto generico e secco, la persona che non ha ricevuto sufficienti informazioni dice: ma come, questa cosa non me l'ha detta, questa cosa adesso mi succede, no? Allora, io non sono contrario al fatto che ci mancherebbe, le persone si devono informare e se non è, anzi che vadano, ho sempre piacere se poi qualche persona, le persone vengono da me e me lo dicono, cioè ci ho detto questo e parliamo, cioè parliamo di quello che hai letto, come hai letto, che significato ha. Perché, parliamoci molto francamente, no? Se non c'è poi quella relazione di fiducia, di alleanza, le terapie insomma, sono fine a se stesse, insomma, no? Però il mondo è cambiato, ecco, da questo punto di vista, è molto cambiato, anche rispetto a 10, a 20 anni fa, no? Al massimo 20 anni fa c'erano i foglietti illustrativi dei farmaci e la persona leggeva quelli, certe volte sì, certe volte no. Adesso legge molto di più, va a vedere molto di più e quindi ha una sua informazione. E quindi chi quando prescrive non dà informazioni, purtroppo crea ulteriori, no, ambiguità, perché la persona che si informa da sola è una persona più disorientata, che in verità riceve molte informazioni ma non sa bene poi organizzarle, insomma, ecco. E questo rinforza ancora di più l'importanza appunto del consenso informato che si diceva.
Sì, volevo farle una domanda a proposito del consenso informato. Lei è stato direttore di un dipartimento grande come quello di Treviso, ma lei faceva un controllo per capire se tutti gli psichiatri che lavoravano con lei facevano questo tipo di approccio e informavano i pazienti? E aveva anche, riusciva anche, scusi perché anche questa è una cosa, riusciva ad avere anche un controllo sulla erogazione dei farmaci. Ci sono degli psichiatri, può darsi che ne eroghino di più, altri di meno. Adesso è un'idea che mi sono fatta io, può darsi pure che sia sbagliata.
Allora, il Dipartimento aveva all'epoca circa 14.000 pazienti. È evidente che su quel che riguarda il primo versante sono definite, sicuramente ci sono tuttora, eccetera, delle procedure che riguardano l'acquisizione del consenso informato, cioè i medici sapevano che questa parte era indispensabile e fondamentale ed è ribadita, insomma, ecco. Per quanto riguarda l'erogazione delle terapie, è evidente che le organizzazioni nei centri di salute mentale è un'organizzazione di equipe. Dei casi, specialmente quelli più gravi, si discute, si concordano le terapie, si definisce, però è chiaro che non possiamo parlare di quasi 14.000 persone, di 14.000 terapie che poi sono comunque in capo a singoli medici. Rispetto ai quali è importante intervenire sulla formazione, cioè sul fatto che ci siano conoscenze sia tecnico-specialistiche in merito all'uso dei farmaci, sia tecnico-specialistiche in base alla qualità della relazione col paziente, insomma. Quindi il mio lavoro consisteva nel incrementare questo tipo di attività di gruppo, di equip, da una parte, dall'altra di incrementare tutta la formazione possibile relativamente all'uso più corretto e più adeguato di questi strumenti, perché poi alla fine i farmaci non sono in sé buoni o cattivi, i farmaci sono uno strumento che può essere bene o male usato e i problemi spesso nascono dal fatto che è usato male.
Ecco, io volevo riprendere una cosa che ha già detto in qualche modo Susanna e ribadirla, perché mi sembra un tema molto importante che soprattutto coinvolge noi associazioni, perché nelle nostre associazioni ci sono persone con problemi importanti, insomma, di salute mentale. Ed è quello della cumulo dei medicinali nel corso della vita del paziente, cioè il fatto che si comincia appunto con un sintomo e si riceve un medicinale, poi semmai ne spunta un altro e c'è un altro medicinale, eccetera, e poi si arriva appunto ad avere molti farmaci. Ecco, su questa cosa qui, che tipo di controllo si può avere, si ha su questa prassi e quanto si sa di queste situazioni?
La prima cosa che in un caso di questo tipo va fatta, riportando a quello che dicevo, è che la persona che riceve questo tipo di prescrizione o i suoi familiari, nel caso che si tratti dei familiari, chiedano spiegazione di perché e qual è lo scopo e qual è la funzione e qual è l'uso di tutti questi farmaci. Forse non ci troviamo nello stesso punto di vista sull'idea che ci sono cattive pratiche e controlli. In realtà il problema è promuovere le buone pratiche, cioè il fatto che le persone lavorino bene. E se ci sono degli indicatori, no, come possono essere questi, di alcune terapie poco comprensibili o che sono, come dire, susseguite a tutta una serie di atti che dopo non conoscono più l'origine, no? Nel senso che uno ha cominciato un farmaco, non si ricorda neanche più perché l'ha cominciato. Beh, chi prescrive ne ha comunque la responsabilità e chi riceve la prescrizione ha comunque il diritto di andare a chiedere perché mi dai questo, perché mi dai l'altro, perché ne devo prendere 5, perché ne devo prendere 7, perché ne devo prendere 12. Se intendiamo che in alcune situazioni, lo dicevo, l'ho appena detto, no? Ci sono degli usi non adeguati o non corretti, dei farmaci, ci possono essere, assolutamente ci sono. Credo che il diritto delle persone che hanno l'impressione di ricevere trattamenti non adeguati sia quello di andare a discutere con chi li prescrive. Lamentarsi dopo che si è ricevuto la prescrizione e non aver parlato con chi l'ha data serve poco, insomma, ecco. Né tantomeno servirebbe giustificare a priori che è giusto o non giusto che questa cosa ci sia. Se si verifica, sicuramente è un indicatore che qualcosa non sta andando e uno va a verificare perché si è creata questo tipo di situazione.
Io comunque non vorrei insistere troppo, però penso che da questo punto di vista un direttore di dipartimento potrebbe avere e dovrebbe avere anche il diritto di esercitare un controllo, cioè di almeno avere segnalate le situazioni in cui ci sono molti farmaci su una sola persona. Non capisco, cioè, secondo me sarebbe anche giusto, del tutto comprensibile. Un controllo da parte del direttore del dipartimento, comunque di un. Lei non è d'accordo?
Questo è il suo punto di vista.
Mi pare che non
Io
sia
che,
d'accordo.
quando lo farà lei, lo farà così. Quando l'ho fatto io ho sempre pensato che il problema non è il controllo, il problema non è il controllo in sé, perché ribadisco, la parola controllo significa che ci sia un modello esatto al quale bisogna comunque. È chiaro che quando ci sono situazioni complesse, difficili, l'ho appena detto, vanno comunque discusse. All'interno di un servizio le situazioni più complicate sono sempre situazioni che poi appartengono all'equipe, non appartengono alla singola persona, appartengono al servizio e come tali il responsabile del servizio ne è sempre informato quando si tratta appunto di situazioni particolarmente complicate. Il fatto che uno abbia tanti o pochi farmaci non è di per sé un indicatore di errore o di cosa che non va, no? E per questo dico, intanto è un problema fra chi prescrive questi farmaci e chi ne ha prescritti. L'errore o qualcosa che non va è su altri piani, cioè se la situazione non cambia, non migliora, se non c'è l'evoluzione del paziente. Io mi preoccuperei molto di una persona, per esempio, che non fa nessuna evoluzione e credo che su questo vadano esercitate delle verifiche. Quando si guarda un servizio, si deve decidere quali sono i fenomeni, gli indicatori da tenere sotto controllo, cioè capire se determinati fenomeni avvengono o non avvengono, e quindi è sulla base di quelli che uno poi si fa l'idea. Poi, ovviamente, ognuno ha il suo modo di affrontare le cose, e soprattutto il suo modo di pensare a un servizio ideale. Per me il servizio ideale è quello che dà il miglior risposta possibile alle persone che ne hanno bisogno, insomma, quindi ripeto, in questo senso non penso che sia l'obiettivo prioritario verificare se quello ha pochi farmaci o tanti farmaci. L'obiettivo prioritario è se quello è ben curato o non ben curato, se il medico che dà i farmaci è ben istruito, ha tutte le informazioni che gli servono e le sta mettendo in pratica in maniera adeguata, insomma, ecco.
Posso? Volevo dire che spesso c'è un turnover dei medici, non è che ti trovi uno e va avanti per tutto il tempo della cura o del trattamento. Spesso ti trovi davanti a un medico nuovo e quindi il medico che arriva dopo segue quello che ha fatto quello precedente. Quindi è difficile che modifichi una terapia perché l'ha fatto quello precedente e quindi va avanti così. Poi ne cambia un altro, ne cambia un altro ancora e tu tutte le volte devi stare lì a spiegare la tua storia perché è nuovo, è vero che c'era scritto da qualche parte, però viene meno il rapporto medico e paziente che è molto importante per stabilire un rapporto di fiducia, insomma. Capita spesso questa cosa qua. E questa non è, secondo me, una cosa positiva per il paziente, insomma.
Certo che non lo è. E il fatto che questa cosa succeda sempre più spesso è uno dei segnali un po' della crisi che c'è nei servizi. Cioè il fatto che un buon servizio, secondo me, un minimo di turnover ce lo deve avere, ma una cosa appunto avere un minimo di turnover perché è giusto che ci sia un cambiamento, un rinnovamento, è una cosa, quello che purtroppo sta succedendo in questi anni, per tanti motivi, in cui purtroppo è vero, c'è un turnover molto accentuato, anche laddove c'è turnover, perché certe volte c'è manco il turnover, nel senso che ci sono proprio delle carenze, persone che vanno, difficili da sostituire, ci sono realtà in giro per l'Italia, non solo per il Veneto, in giro per l'Italia, in cui i medici non ci sono proprio, da dove ce n'erano prima tre, poi ce ne sono due, eccetera. È chiaro che questo è quel problema di risorse, dei servizi che dicevo prima, che è determinante, perché poi a caduta la qualità di tutti gli interventi scade, compresi quelli farmacologici, non c'è dubbio, perché quello che diceva purtroppo è assolutamente vero, nel senso che proprio per quella cosa che dicevo, no? Che è la risposta più facile, no? Diventa più facile per tutti, la più semplice, si verifica un po' la terapia, un po' di questo, un po' di quello, e si ritiene che questo in verità è quello che magari in quel momento, nella somma delle risorse e delle energie, è quello in grado di fare, ma non è sufficiente, non è adeguato, insomma, nel senso che la risposta attesa è altra. Per questo, voglio dire, c'è l'attività, noi abbiamo il coordinamento veneto, no, delle associazioni, che si sta spendendo molto, proprio perché ci sia una grande riconsiderazione, anche in questa epoca, discorso appunto del recovery plan, degli investimenti, insomma, che la salute mentale sia intesa come una priorità su cui va investito, perché poi c'è poco da fare, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sull'intervento ideale, però poi se le risorse non ci sono, gli interventi non sono per niente ideali, sono purtroppo realissimi e nel loro essere realissimi sono molto limitati e problematici, per cui sono d'accordo, insomma, questo è un indicatore molto negativo.
Ma facendo così si rischia la cronicizzazione, perché sembra quasi che il medico presente dice, beh, tanto ci penserà quello che viene dopo, è come se fosse una specie di staffetta, no? Che me lo fa fare, di farlo io, tanto arriva dopo, subito dopo arriva quell'altro, ci penserà quell'altro. Non succede solo in psichiatria, succede anche in altre aree, ad esempio la reumatologia. Io ho l'artrite reumatoide, quando vado a fare la visita reumatologica mi capita di trovare spesso, ogni 6 mesi mi cambia il medico, e quindi sul più bello che io mi abituo a questa persona perché ho trovato un giusto rapporto, perché mi è simpatico, perché mi fido, se no sul più bello devo cambiare. È vero che a volte il cambiamento può anche cambiare meglio, a volte può essere anche positivo il cambiamento, no?
Guardi,
Ci sta nel però.
di reumatologia non mi intendo, però che questo turnover accada così rapidamente in psichiatria mi ha fatto molto, molto negativo,
Sì.
perché sicuramente in psichiatria la continuità è uno degli elementi di valore quasi
Certo.
inoggettivo.
Assolutamente.
Bene. Io vi interrompo perché facciamo un'altra pausa musicale, poi dopo riprendiamo il tema dei farmaci e anche qualche domanda, semmai, su questo coordinamento veneto sulla salute mentale di cui il dottor Favaretto fa parte, mi sembra anche un animatore molto attivo. Dopo faremo anche qualche domanda su questo. Grazie. Allora, riprende la terza parte del nona puntata del quinto ciclo su Radio Cooperativa Padova. Oggi parliamo di farmaci, ne parliamo con il dottor Gerardo Favaretto e con Susanna Brunelli. Io sono Anna Gatti. Allora, Susanna, volevi fare delle domande ancora al dottor Favaretto?
Sì,
A te la parola.
volevo chiedere al dottore, in particolare ai ragazzi giovani che assumono psicofarmaci, ho sentito dire che hanno disturbi per quanto riguarda la sfera sessuale. E non crede che sia una cosa abbastanza grave il fatto che questo a lungo andare crea anche delle importanti difficoltà di relazioni?
Come effetti collaterali al consumo di questi
Collaterale.
psicofarmaci, no? Quindi il
Sì. Certo.
tema sono gli effetti, diciamo, collaterali al consumo.
Mi sembra che sia un effetto collaterale abbastanza pesante questo, soprattutto per un ragazzo giovane.
Un po' per tutti, insomma.
Sto un po' per tutti, però in particolare un ragazzo giovane che ha un effetto
Vabbè.
così e poi ha anche l'appiattimento emozionale, insomma, non so. Se sul piano della bilancia.
Allora sì, partiamo dal piano della bilancia, nel senso che indiscutibilmente tutti quanti i farmaci, psicofarmaci o non psicofarmaci, tutti i farmaci hanno effetti augurabili, auspicabili e misurabili nell'efficacia del motivo per cui sono prescritti ed effetti collaterali, cioè effetti che non hanno nulla a che fare con l'efficacia e che possono essere causa di problemi o disturbi o di alcune difficoltà. Nell'ambito dei psicofarmaci ci sono diverse possibilità di effetti collaterali, diversi da farmaco a farmaco, non tutti i farmaci danno gli stessi effetti collaterali, e gli effetti collaterali vengono in qualche modo misurati nella loro frequenza, per esempio come problema, nella portata, nell'impatto che hanno nella vita della persona. E diciamo, se torniamo al punto della bilancia, sullo svantaggio che comporta avere quel tipo di effetto invece che i sintomi e i disturbi che la malattia comporterebbe. Relativamente a quella che è l'attività sessuale in generale, questo è un effetto particolarmente sottolineato, frequente, con l'uso di certi antidepressivi, quelli cosiddetti serotoninergici, cioè che agiscono su una sostanza che si chiama serotonina, che è stata ritenuta essere implicata nei meccanismi della depressione. In verità, molti di questi farmaci, quasi tutti veramente, comportano, anche con delle variabili individuali significative, molto frequentemente una perdita del desiderio, una difficoltà di avere relazioni, rapporti da quel punto di vista. Altri invece comportano difficoltà proprio pratiche da un punto di vista appunto del rapporto sessuale, e questo in generale, soprattutto nell'ambito degli antidepressivi, non solo, perché anche alcuni antipsicotici danno questo tipo di problema, è un effetto collaterale presente, significativo e indiscutibilmente impattante nella vita della persona. Per questo richiamo quello che dicevo prima, cioè quando una persona riceve una prescrizione, è necessario che venga avvisata di questa possibilità. Nella stragrande maggioranza dei casi, questi effetti collaterali sono reversibili, comunque vanno segnalati, cioè nel senso che uno dice non è che se lo deve mettere via che è così. Uno deve valutare appunto in questa famosa bilancia l'impatto del suo stare male, di quello che gli è successo e di una temporanea difficoltà rispetto per esempio a questo o quest'altro tipo di problematica. È chiaro che se l'effetto collaterale diventa molto impattante, per fortuna oggi le persone sono più libere nel parlare anche di questo tipo di problematiche. Una volta si tacevano, no? Ci si vergognava, non se ne parlava, si riteneva che fossero. Invece sono d'accordo, sono importanti nella vita di una persona, non solo nei giovani, in generale sono importanti nella vita della persona, questa è una dimensione della vita che non va, come dire, abolita così perché. Quindi per fortuna oggi le persone parlano di più e quindi si possono cercare alternative, rimedi, soluzioni. Dicevo molto spesso, quasi sempre, questi effetti sono reversibili, scompaiono insomma con una sospensione del farmaco e quindi va molto valutato questo aspetto, insomma, anche per poter permettere alla persona di avere una vita, certo, una vita sessuale regolare, certo che se una persona ha un grave disturbo da un punto di vista emotivo, mentale, eccetera, è chiaro che va molto valutato come possa averla e nello stesso tempo possa essere supportata e curata contemporaneamente, perché poi ovviamente se no è un cane che si morde la coda. Direi però che gli effetti collaterali ce ne sono più di uno che vanno sempre considerati. Alcuni sono, diciamo così, più immediati, più acuti, se se ne accorge immediatamente, no? Non so, un altro esempio, non è frequentissimo, però succede, è la nausea, no? Alcuni antidepressivi danno nausea. Per fortuna non è un effetto molto frequente e non è così impattante, però ecco, questo è un'altra cosa. Oppure certe volte possono dare agitazione, paradossalmente, no? Le persone prendono un determinato tipo di farmaco e hanno dei fenomeni di agitazione, quindi è giusto che la persona sappia che c'è una certa possibilità di questo. Oppure, per esempio, questo succedeva soprattutto con i neurolettici, con gli antipsicotici, diciamo, di cosiddetta vecchia generazione. Le persone avevano dei disturbi motori particolarmente impattanti, tant'è vero che dopo anni che le persone assumevano quei farmaci, quasi tutti avevano un aspetto abbastanza simile, perdevano l'espressività della faccia, erano rigidi, avevano il tremore, camminavano male. Questo era l'effetto dell'uso prolungato di quel tipo di farmaci. Quando ne hanno inventati degli altri che non hanno questi effetti, le persone hanno assunto improvvisamente un'espressione normale, si muovono agilmente come tutti, non hanno problema. Peccato che i nuovi che hanno inventato non danno questo tipo di problemi, ma danno, per esempio, non tutti, ma molti, un grave aumento di peso. Questo è un altro problema, quella che viene chiamata la sindrome metabolica, l'aumento di peso, l'iperfagia, problemi a livello della glicemia, del diabete, quindi difficoltà legate proprio anche a quello che è il sistema metabolico generale. Tutte queste cose qua non vanno né dimenticate né taciute, cioè nel senso che ci sono, esistono e vanno sempre comunque bilanciate in un approccio che oggi molti tendono a definire di una terapia che deve essere tagliata, deve essere definita sull'individuo, no? Cioè io prendo una determinata persona, valuto con questa persona quali sono le possibili vantaggi e gli svantaggi e le problematiche che il farmaco può creargli e vediamo quelli che sono più sostenibili. Per esempio, se una persona deve assolutamente prendere o non ci sono alternative, mettiamo che ci sia un'indicazione per un farmaco che potrebbe dargli aumento di peso. E non solo gli antipsicotici danno aumento di peso, ma anche certi antidepressivi danno aumento di peso. Beh, è importante che lo sappia prima, che sappia che deve seguire una certa igiene alimentare, un certo regime, che deve mantenere l'attività fisica, cioè che deve contrastare quello che potrebbe essere un aumento, perché purtroppo alcuni farmaci possono dare aumenti di peso, che non stiamo parlando di 1 chilo al mese, o parliamo di 10 chili in un anno. Cioè, intendo dire, non è che si ferma così ed è relativo, insomma, no, ma possiamo avere aumenti molto importanti. Questo comporta poi conseguenze non solo dal punto di vista fisico e del metabolismo, ma anche dal punto di vista proprio del vissuto corporeo della persona. Se una persona che pesa, mettiamo, che ha un peso medio, che ha un indice di massa corporea adeguato, improvvisamente si trova ad essere un'obesità di primo livello, di secondo livello, insomma, e questo comporta nella vita delle grosse difficoltà, insomma, ecco, nel senso che sappiamo che questa è una delle grandi piaghe della civiltà occidentale, l'obesità, di cui si parla troppo poco, ma è un grosso problema per le persone dal punto di vista della loro qualità della vita e tutto quello che gli viene dietro.
Diciamo,
allora,
che...
questi... prego.
Devo solo fare questa domanda. Il medico curante potrebbe intervenire prescrivendo delle analisi con una certa regolarità per tenere sotto controllo almeno alcuni elementi, no? Se lei ha parlato di diabete, ha parlato di alcune, diciamo, disfunzioni metaboliche, ci può essere anche questo intervento, cioè il medico, o comunque il medico, anche lo psichiatra che tiene sotto controllo questi... questi elementi, facendo delle analisi con regolarità per verificare che non ci siano dei problemi.
Questo è un'ulteriore conferma, no, di quanto appunto il lavoro con le persone, soprattutto quelle che hanno una patologia grave e impattante, deve essere un lavoro a più mani. Quindi è importante la relazione fra servizio, lo psichiatra curante, il medico di medicina generale, perché comunque la persona va valutata, no? L'ho detto fino all'inizio, la cura è fatta di tanti atti, di tanti interventi, di persone diverse, di professionalità diverse. Il corpo non può essere dimenticato, no? Cioè non può dire, vabbè, adesso ti prendi questo farmaco perché c'hai questi sintomi, perché comunque li devi ridurre questi sintomi, poi magari quello appunto prende 20-30 kg, fuma 600 sigarette al giorno, d'accordo, sta meglio dal punto di vista psicopatologico, ma non è che poi sta meglio dal punto di vista della sua vita, insomma, in generale. Per cui, per questo è importante individualizzare e personalizzare la cura. Personalizzare la cura significa valutare tutti i bisogni, le problematiche, anche i rischi degli individui, insomma. Quindi sono d'accordo che il rapporto con il medico di medicina generale è fondamentale, fra l'altro anche dal punto di vista riabilitativo, insomma, no? Aiuta le persone a prendersi cura di sé, ad avere rapporti con le agenzie sanitarie del territorio che si devono occupare della sua salute, anche fisica, insomma, e anche per superare, no, quell'approccio stigmatizzante per cui pazienti che hanno un disturbo mentale sono esclusivamente, devono rivolgere esclusivamente disturbi ai servizi psichiatrici, come se non potessero avere altri tipi di problemi, insomma, no? Magari uno va al pronto soccorso, un paziente psichiatrico, c'è una patologia, deve andare in psichiatria, insomma, questo mi sembra una delle conseguenze più nefaste dello stigma nei confronti della malattia mentale.
Sì, senta, sempre riprendendo il tema dei farmaci, noi sappiamo che ci sono antidepressivi, antipsicotici, eccetera, ma l'uso di questi farmaci è sempre legato alla diagnosi, cioè chi ha una diagnosi di depressione prenderà sicuramente antidepressivi, chi ha la diagnosi di psicosi o comunque schizofrenia, immagino, prenderà l'antipsicotico, e a questo punto la diagnosi diventa fondamentale, no? Per capire se il farmaco è corretto o meno.
Sì, ecco, credo che questa sia un'osservazione molto importante, perché diciamo, i gruppi di farmaci hanno dei nomi, no? Gli antidepressivi, gli antipsicotici, stabilizzanti dell'umore, gli ansiolitici, eccetera, eccetera. Però in verità le indicazioni dei farmaci sono più articolate, complicate dei nomi, no? Magari una persona può vedersi prescritto un antidepressivo e non si sente depressa, dice, ma perché mi ha dato l'antidepressivo se io non sono depresso, no? A maggior ragione, ritorno a quello che dicevo prima, no? Bisogna spiegare perché si fa un certo intervento. Per esempio, certi antidepressivi possono avere un'indicazione in alcuni disturbi d'ansia, no? Come il panico o problemi di questo tipo. E allora è razionale in quell'occasione dire, guarda, c'è un intervento terapeutico di questo tipo che fra l'altro in maniera raccomandabile è sempre associato a interventi di tipo psicologico, eccetera, che può essere utile, che è basato su un antidepressivo. Ecco, il fatto che uno prenda un antidepressivo non vuol dire che è depresso. Questo, come dire, è un po' un problema proprio di quanto si entra invece nel merito quando si fanno le prescrizioni, della motivazione, dell'indicazione che il farmaco ha e del fatto che il farmaco possa essere utilizzato per un determinato fine. Peraltro i fini per cui i farmaci sono utilizzabili sono scritti nel foglietto dell'indicazione terapeutica, no? Cioè dice questo farmaco è indicato per... qualche volta può essere che un medico decida di utilizzare un farmaco, o proponga di utilizzare un farmaco per un'indicazione che non è strettamente scritta nel foglietto terapeutico, lo deve dire al paziente, no? Che deve essere d'accordo di utilizzare il farmaco per quel motivo, spiegandogli il perché e il per come viene fatto questa cosa. Allora, questo, ripeto, davvero... per non creare quegli automatismi, no? Per cui al nome del farmaco che si prende corrisponde alla diagnosi. Certi antipsicotici, per esempio, sono utilissimi come stabilizzatori dell'umore o possono essere utilizzati in certi casi in alcuni disturbi del comportamento, senza che questo voglia dire che la persona che li prende è un antipsicotico. Se vogliamo vedere l'altro versante della medaglia, quello meno, diciamo così, positivo, è vero poi che però dai dati che abbiamo è un po', come dire, colpisce molto l'uso che viene fatto dei farmaci anche al di fuori degli ambienti psichiatrici. Vi do due numeri, tanto per dare un esempio, no? Le persone che vanno nei servizi di salute mentale nel Veneto sono circa 70.000. Le prescrizioni di antidepressivi nel Veneto, solo quelle misurate, quindi quelle fatte dai medici di medicina generale, quindi togliamo tutte quelle fatte in ambito privato, eccetera, eccetera, sono circa quattro volte tanto. Questo significa che, diciamo, poi quando noi parliamo di farmaci, pensiamo ai servizi di salute mentale, ai pazienti che vanno in CSM, eccetera, però in verità gli psicofarmaci sono i farmaci più utilizzati o molto utilizzati a livello degli ambulatori di medicina generale, e le persone che li prendono sono veramente tante, tante di più di quelle che si vedono nei servizi. Questo fa molto riflettere, no? Perché alla luce di tutto quello che stiamo dicendo, sono dati, sono prescritti con un'idea di efficacia, di obiettivo adeguata, sono prescritti perché sono una soluzione più semplice. Questo è un interrogativo che andrebbe utilizzato riesaminando questi dati, lavorandoci sopra. Insomma, questo per esempio è quello che le associazioni, è importante che le società scientifiche facciano per rendersi conto proprio dell'adeguatezza degli interventi e del tipo di risposte che il sistema sanitario nel suo complesso dà a questo tipo di problemi.
Sì, questo mi dà l'occasione di farle almeno una domanda sul coordinamento veneto per la salute mentale di cui lei è referente. Ecco, ti dico bene tutte le cose. Ecco, volevo capire un po', perché c'è stato un evento sabato, non so se due sabati 13. Fa adesso, sabato 13 marzo, molto interessante, che possiamo trovare su YouTube, che è stato registrato. Volevo un po' capire di che cosa vi state occupando, che tipo di iniziative state promuovendo, ecco, all'interno di questo discorso sui farmaci, però penso che sia interessante anche sapere perché sono coinvolte le associazioni, tra l'altro anche l'AIDSAM nazionale fa parte di questo coordinamento, insieme ad altre associazioni, immagino, di familiari, sì, di utenti.
Il coordinamento Veneto è una realtà regionale che abbiamo costituito ancora nel dicembre del 2018, scusatevi, del 2019, nel dicembre 2019, in un'epoca purtroppo non favorevole alle attività associative, di confronto, di riunione, insomma, perché poi pochi mesi dopo è cominciato tutto quello che sappiamo, insomma, che ancora oggi continua. Nasce da un'idea che è quella di riunire tutti i soggetti, le associazioni interessate alla questione della salute mentale. In primo luogo le società scientifiche, per cui dentro il coordinamento c'è la Società Veneta degli Psichiatri, la Società dei Neuropsichiatri Infantili, la Società di Riabilitazione, la Società di Psicogeriatria, la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. Insomma, ci sono tutte le società scientifiche che hanno nel territorio regionale una loro organizzazione, ci sono le associazioni di familiari, l'associazione degli utenti, ci sono le associazioni del privato sociale, quindi lega cooperative, cooperative, ci sono poi associazioni più specifiche, non so, mi vengono in mente i terapisti occupazionali, l'associazione di danza terapia. Altre associazioni culturali e di interesse culturali per un totale di 21 associazioni. Sono 21 associazioni che compongono, direi che il panorama dei soggetti che compongono il coordinamento è un panorama completo per quel riguardo, insomma, tutte le realtà che si muovono relativamente alla salute mentale. Perché abbiamo fatto il coordinamento? Perché si sentiva la necessità di un'azione sinergica rispetto a intanto andare verso una conferenza regionale per la salute mentale, no? Questa è la proposta che abbiamo fatto sabato 13 alla Regione, che ha accettato, nella veste dell'assessore regionale, ha accettato di promuovere, fare una conferenza per la regionale per la salute mentale significa porsi l'obiettivo di un nuovo progetto obiettivo per la salute mentale, significa sostanzialmente porsi nella condizione di poter scrivere nuovamente l'organizzazione dei servizi per la salute mentale in senso estensivo, cioè salute mentale intesa non solo come i servizi psichiatrici adulti, ma anche quelli nella psichiatria infantile, quelli per le dipendenze che sono presenti, anche il coordinamento dei servizi SERD è presente nel coordinamento, e quindi, come dire, promuovere la salute mentale come questione culturale, l'interesse. E non solo nel senso appunto di lavorare per definire nuovi protocolli di organizzazione, ma perché ci si renda conto, ci si renda consapevoli che la salute mentale è una dimensione della salute irrinunciabile se si pensa alla dimensione di comunità e di programmazione di servizi sociali e sanitari. In verità della salute mentale si parla poco in ambienti ristretti, fra persone che si conoscono, che qualche volta appunto sono portatori di interesse perché o sono operatori o hanno dei problemi, ma nella comunità, nella società se ne parla troppo poco. Anche in questa situazione di pandemia, in cui sicuramente tutti hanno grandissimi problemi, grandi difficoltà, i servizi si sono trovati a ridurre la loro attività. In certi casi addirittura, penso ai centri diurni, a certe attività riabilitative, a sospenderle. La pandemia e la situazione di grande cambiamento sociale sta portando le persone ad accorgersi che la loro vita emotiva ne sarà condizionata e quindi verosimilmente, insomma, tutti gli studi che sono fatti fino ad oggi dimostrano che ci sarà una domanda, ci sarà un bisogno, no, di supporto dal punto di vista emotivo, della salute mentale, almeno del 30% in più rispetto a quello che c'è adesso. E allora il coordinamento si propone di promuovere questo, di proporre la salute mentale come valore, di valorizzare le buone pratiche, di essere punto di riferimento anche per la regione, per le aziende sanitarie, perché le associazioni vogliono e possono dire, scientifiche, associazioni, tutti quelli che lo compongono vogliono e possono dire la loro. Relativamente a partecipare a questa programmazione e a questo ridisegnare, insomma, no, gli interventi di salute mentale. Questo c'entra anche con quello che discutevamo, perché dicevamo prima, non si può parlare poi delle buone pratiche se non c'è un'organizzazione intelligente e non ci sono le risorse adeguate, insomma, no? Poi parlavamo anche quando parlavamo di psicoterapie o cose di questo tipo, o di interventi psicosociali, no? Noi possiamo ipotizzare tutte queste cose, ma se poi non si mettono organizzazioni e risorse in grado di farlo, c'è il rischio che poi appunto tutto caschi nelle cose più semplici, quelle che sono più facili, più veloci da fare, e meno impattanti, no? Dal punto di vista. Ecco, quindi paradossalmente tutto si concentri sull'uso dei farmaci, dimenticandoci che invece avere cura della persona è mettere insieme tanti interventi diversi, con tutto il fatto che nessuno nega che i farmaci siano fra questi interventi importanti, ma tanto quanto lo sono anche altri.
Va bene, grazie. Io ringrazio il dottor Favaretto, direi che stiamo arrivando un po' alla conclusione. C'era una piccola parte, che un piccolo spazio che volevo dare anche a Susanna, proprio perché mi sembrava interessante riportare la sua esperienza, perché non solo è stata familiare, ma anche è stata paziente, quindi ha avuto esperienza di cura e ha avuto un'esperienza anche dell'uso dei farmaci. Se riesci, Susanna, in poche battute a raccontarci un po' la tua esperienza e poi dopo chiuderemo la trasmissione perché siamo proprio agli sgoccioli. Grazie.
Beh, ebbene sì, sono stata anche paziente, purtroppo, perché quando un membro della famiglia si ammala oppure ha manifestazioni di disagio, può capitare che ci sia anche un effetto catena, un effetto domino. Quindi nel mio caso c'è stato veramente un effetto domino nella mia famiglia. E quindi sono arrivata anch'io, purtroppo, dopo diversi anni, comunque in una situazione particolare, a diventare anche utente oltre che familiare. Grazie a Dio si è risolto tutto, è durato 18 mesi, sono stata 11 mesi ricoverata in psichiatria in modo alternato, ma in totale 11 mesi di ricovero. E devo dire che è stata un'esperienza abbastanza pesante, anzi, molto pesante. Ecco, quindi ho avuto modo di, per quanto mi riguarda, io i farmaci li vedo proprio come se fosse un'arma letale, proprio perché io non li volevo prendere, ma ho dovuto per forza farlo. Non dico che non sono necessari, perché a volte proprio sono necessari, ma ritengo che siano necessari solo per un periodo perché ti possano aiutare ad aiutarti, non li ritengo una soluzione, ecco, devono essere, io sono per l'approccio olistico, quindi secondo me corpo, mente e spirito dovrebbero essere presi in considerazione tutte queste tre aree. Non può esserci una parte che curi senza curare le altre due. Per quanto mi riguarda, e quindi sì, adesso io non faccio più uso di farmaci, ma insomma li ho usati.
Bene,
Quindi
mi sembra che quello che tu stai dicendo è un po' anche quello che abbiamo detto noi, cioè questo discorso che la cura deve essere non soltanto il farmaco, ma anche altri tipi di interventi che sono
però
interventi riabilitativi,
sì, vorrei
interventi.
dire che comunque è molto importante che la persona coinvolta sia anche autodeterminata, non si faccia solo guidare dal medico o dai familiari, perché quando sei in una situazione di difficoltà sei nelle mani di chi ti sta attorno, E è rischioso questa cosa qua, perché anche le persone che ti stanno attorno possono caricarti di ansia e preoccupazione, a loro volta. Quindi l'ultima cosa che una persona che sta male vorrebbe è avere un genitore, un fratello, qualcuno intorno che è super preoccupato, vuole avere armonia intorno a sé. Ma non spesso, non succede spesso questa cosa qua, insomma. Quindi, se dovessi dire qualcosa a qualcuno, quando una persona è coinvolta, è un familiare coinvolto, il mio messaggio è quello: fare il lavoro su te stesso, non focalizzarti sulla persona che manifesta dei sintomi, perché mette in discussione anche la tua vita. Ecco. E quindi può essere anche un'opportunità di crescita, anche un'opportunità di rivedere proprio la propria persona, come è successo a me. Per me è stata una grande opportunità di crescita, il fatto di avere una sorella che 24 anni fa ha avuto i primi sintomi e poi adesso vive in una comunità alloggio. È stato un percorso molto difficile per tutti i membri della famiglia, insomma, ecco.
Certo.
Questo.
Bene, io ringrazio molto anche Susanna di questa testimonianza. Poi penso che farà parte, volevo anche cercare di raccogliere un po' una serie di testimonianze, di informazioni proprio sui percorsi di cura, che sono molto i percorsi di guarigione, i percorsi di cura visti anche dal punto di vista dei familiari e degli utenti. Ringrazio ancora molto il dottor Favaretto, vi ricordo che ci sono anche altre registrazioni che abbiamo avuto con lui, altri scambi nelle precedenti trasmissioni, negli anni precedenti. Metterò poi il link di questo del Coordinamento Veneto per la Salute Mentale, no? È stato aperto proprio un canale YouTube, quindi nel nostro canale metteremo anche il nostro canale che è solo un salto alla ragione diventa follia, metteremo anche il collegamento per sentire appunto le iniziative che si stanno muovendo, che secondo me, soprattutto per quelli che vivono nel Veneto, sarebbe bene che vengano seguite, vengano conosciute per poterle poi anche difendere e promuovere meglio. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do
Grazie.
appuntamento. Grazie, grazie Susanna, grazie dottor Favaretto. Vi do
Grazie, grazie
appuntamento
a lei.
tra 14
Grazie.
giorni. Arrivederci.
Ok.